Poi ci vogliamo, come ho detto all'inizio, vogliamo vedere la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Sappiamo che il Signore ha rivelato questo per noi attraverso quattro Vangeli. Sono quattro testimonianze inerranti, infallibili, sono perfette e presentano proprio ciò che Cristo ha fatto. Possiamo dire, nell'Antico Testamento ci sono dei libri, ci sono porzioni della Scrittura che vengono ripetute alcune volte. E questo il Signore, possiamo dire, lo ha fatto provvidenzialmente affinché il lettore possa trovare certezza di ciò che sta succedendo. Possiamo dire, un racconto viene confermato da un altro racconto e similmente possiamo pensare ai Vangeli, soprattutto pensando alla vita del Figlio di Dio incarnato. Il Signore non ha dato soltanto una testimonianza, due testimonianze, ma ha dato quattro testimonianze riguardo a suo figlio. Possiamo dire che i Vangeli sono il cuore della rivelazione di Dio, perché l'Antico Testamento punta, possiamo dire, a ciò che Cristo ha fatto, alla venuta di Cristo. I Vangeli presentano questa sua vita perfetta, che è venuta per fare un'opera di salvezza, e allo stesso tempo l'Epistole, l'Apocalisse, le epistole di Paolo, degli altri apostoli, cosa fanno? Parlano di come, dopo che Cristo se n'è andato via, come la Chiesa, il popolo di Dio, deve vivere sulla base di ciò che Cristo ha vissuto, detto e fatto. Perciò tutto gira intorno a Gesù Cristo. E nella sua vita, quando pensiamo alla sua vita, ovviamente rimaniamo meravigliati dalla sua nascita, possiamo dire come lui è nato da una vergine, fu concepito dallo Spirito Santo. Non possiamo dire, non prese quella maledizione che inizia in Adamo, che viene ovviamente passata da uomo a uomo, ma lui nacque da una vergine. Lo Spirito Santo ha concepito in Maria e Gesù Cristo nacque. Ma non solo, quando pensiamo alla vita di Cristo, pensiamo al suo ministero, 3 anni e mezzo. Iniziò quando lui fu presentato da Giovanni il Battista, quando fu battezzato da Giovanni il Battista, e per 3 anni e mezzo sappiamo tutto ciò che lui ha fatto. Ha avuto dei discepoli che l'hanno seguito, discepoli che con l'andare del tempo hanno dato la sua vita perché non potevano negare chi era Gesù Cristo, non potevano negare ciò che Cristo aveva fatto, non potevano negare ciò che Cristo aveva insegnato. E sappiamo, tutti quanti sono morti martiri. Di Giovanni non sappiamo, ma sappiamo che era nell'isola di Patmos, in prigione, per la sua fede. Ma anche pensando al suo ministero, pensiamo al suo insegnamento, a ciò che lui insegnava. Era riconosciuto come un rabbì, come un maestro. E i discepoli dicono che il suo insegnamento era così, possiamo dire, unico, che loro non si volevano separare, al punto che dicono: da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Pensiamo anche ai segni che lui faceva, erano segni miracolosi che puntavano e dimostravano che Gesù Cristo era il Messia, era il Figlio di Dio incarnato. E allo stesso tempo, nel suo ministero, vediamo come lui chiama peccatori al ravvedimento. Lui chiama attraverso il suo messaggio a credere in lui è il Re, il Messia, a credere che il suo regno è vicino, affinché le persone possano mettere fede in lui e possiamo essere giustificati dai loro peccati attraverso la fede in Cristo. Perciò la vita di Cristo, dall'inizio e tutto il suo ministero, presentano ovviamente queste verità di cui noi conosciamo e rimaniamo, possiamo dire, senza parole. Ma poi arriva un punto dove la sua vita, possiamo dire, viene alla conclusione. Alla conclusione, per poi risuscitare. E quello che faremo questa mattina sarà prendere i quattro Vangeli e vedere questi ultimi suoi giorni, possiamo dire, iniziando dall'ultima cena, passando per il suo tradimento, quando lui fu arrestato, quando lui fu giudicato, per poi arrivare a quando lui fu messo sulla croce, sul Golgota, per poi passare a queste ore, soprattutto le ultime 3 ore sulla croce, ciò che lui fa, per poi vedere come lui muore, per poi vedere come le persone confermano la sua morte, per poi vedere come risuscita. E come le donne vanno al sepolcro, come gli apostoli vanno al sepolcro, si trovano che lui non c'è, per poi finire vedendo che cosa? Che lui è risorto e appare ai suoi. Questo è ciò che faremo. Io leggerò, ovviamente saranno tanti passi, perciò non vi chiedo di seguire con le vostre Bibbie, potete anche ascoltare. Alcuni passi magari vi chiamerò a vederlo nelle vostre Bibbie, perché è bello vederli con i propri occhi, ma faremo in questo modo, ci sarà tanto materiale e faremo ovviamente nei tempi stabiliti. Ma poi sulla base di tutto questo, cosa faremo alla fine? Vedremo che cosa significa la Pasqua. E se noi come credenti siamo chiamati a celebrare la Pasqua o come diciamo, buona risurrezione. E allo stesso tempo vedremo perché la risurrezione è così importante per la nostra salvezza. Perciò, pensando agli ultimi giorni di Gesù in vita, possiamo pensare all'ultima cena. Lui si trova con i suoi discepoli, con i dodici. Giuda lo lascia perché va a tradirlo, va a consegnare, va a chiamare ai capi sacerdoti per dire dove Gesù si troverà. Ma Gesù nell'ultima cena si trova con, alla fine, con gli undici discepoli, con i veri discepoli. Questo accade giovedì sera. Tra giovedì sera e venerdì sera lui fa, e venerdì mattina lui fa questa cena dove lui anche, possiamo dire, istituirà la cena del Signore, che è quello che è il ricordo nostro sul nuovo patto. Ma Gesù annuncia e consola i suoi discepoli nel dirle che lui sarà tradito, che ciò che sta per avvenire è qualcosa che accadrà, ma che alla fine sarà per il bene. Loro sappiamo, sono turbati da questo, non sanno che cosa sta succedendo. Il re che doveva stabilire il suo regno alla fine se ne sta andando e loro non possono andare con lui. E quindi Gesù consola loro. Possiamo pensare alle ultime ore con i suoi discepoli. Non si sta concentrando su ciò che lui deve affrontare, ma si sta concentrando sui suoi. Sta amando gli altri fino alla fine. E Gesù verrà tradito. Sappiamo dal racconto che Gesù lascia dove loro stanno mangiando la Pasqua quella sera e vanno al Getsemani. Gesù prega per tre volte accanto a sé, agli undici, ma più vicino a sé ai tre discepoli. E poi Gesù in quel momento viene arrestato. Giovanni 19:3 dice che Giuda, dunque, presa la corte alle guardie mandate dai capi dei sacerdoti e dai farisei, andò là con lanterne, torce e armi. Possiamo dire, nell'arresto di Gesù si trova Gesù con gli undici e si trova con questo esercito di romani, di giudei che vanno a prendere Gesù. Corte romana con lanterne, torce, armi. E sappiamo quello che succede quando appaiono. Gesù si fa avanti, non si tira indietro, si fa avanti, dice a chi cercate, e loro dicono a Gesù. Gesù dice sono io, e nella sua, possiamo dire, onnipotenza, tutti coloro che sono presenti cadono a terra. Gesù di nuovo dice a chi cercate, sono io, e lì si alzano e lo arrestano. Ma quello che succede è che quando Gesù viene arrestato, tutti i suoi discepoli lo lasciano, rimane solo. Sappiamo poi che Pietro lo seguirà nascosto, ma Gesù viene arrestato e viene portato via. E nel racconto dei Vangeli, lui viene portato da Anna, viene portato da Caiafa, poi viene portato da Pilato, poi viene portato da Erode e poi riportato da Pilato. Tutto questo accade, possiamo dire, nella mattinata del venerdì. Gesù passa da un'autorità all'altra, tutti cercando di accusarlo, tutti cercando di, ovviamente sappiamo da Erode, da vedere se faceva qualche segno miracoloso. Anna, che era uno dei sommo sacerdoti in quell'anno, quando noi leggiamo i Vangeli abbiamo Anna e Caiafa. Noi sappiamo che nell'Antico Testamento un solo sommo sacerdote doveva esserci, ma quello che sta succedendo è che Anna era il sommo sacerdote in pensione, possiamo dire. E accanto a lui c'era Caiafa, che era il suo genero, e Gesù viene portato prima dal più anziano, poi viene portato dal più giovane, per cercargli qualche accusa. E sappiamo, le accuse che infondano su Gesù sono completamente false, perché lo accusano che lui avrebbe distrutto il Tempio, pensando loro che era il Tempio di Gerusalemme. Invece lui parlava del suo corpo e non diceva che lui l'avrebbe distrutto, ma che loro l'avrebbero distrutto. E quindi è un possiamo dire, un'accusa falsa. E poi ovviamente lo condannano perché lui dice di essere il Messia. E sappiamo, viene picchiato, viene sputato in faccia. Dopo Anna viene portato da Caiafa nuovamente, poi da Caiafa viene portato davanti al Sinedrio. Il Sinedrio era, possiamo dire, il Parlamento giudaico di quel tempo, dove era composto da 70 persone, molti ricchi della città, sommo sacerdoti, scrivi, farisei. E lo stesso, loro lo condannano, lo trovano colpevole. E Gesù, possiamo dire, solo dice che lui è il Messia. Non si difende, non fa guerra, lui è pronto per morire. Sta semplicemente lasciando che tutte le circostanze stessero andando nella direzione che devono andare. E sappiamo, lui sa che deve andare sulla croce. Venerdì mattina, dopo che tutto questo sta accadendo, che è portato dai sommo sacerdoti, poi dal Sinedrio, viene portato dinanzi a Ponzio Pilato. Ponzio Pilato era un prefetto romano, era l'unico che poteva dare in Giudea la pena capitale, era colui che poteva autorizzare che qualcuno fosse messo a morte sulla croce. La pena capitale per i romani era la crocifissione. E portano a Gesù dinanzi a Ponzio Pilato, e sappiamo, neanche Ponzio Pilato trova qualche accusa per crocifiggerlo. Ponzio Pilato, quando sa che Gesù era della giurisdizione di Erode, possiamo dire Giudea era divisa, o la terra Palestina era divisa in 4 sezioni, e Gesù era sulla giurisdizione di Erode Antipa, Ponzio Pilato lo porta da Erode per sapere e vedere ciò che lui pensa. Erode Antipa lo stesso non trova colpa, ma Luca 23:11 dice che Erode, che era con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò da Pilato. Possiamo dire, Gesù sta passando da una parte all'altra, sta essendo accusato ingiustamente, allo stesso tempo sta essendo schernito, sta essendo picchiato, sta essendo accusato, sta essendo deriso, e Gesù in silenzio. Ma non solo. Dopo Erode viene riportato nuovamente da Ponzio Pilato. Pilato dice: non trovo nessuna colpa in questo uomo. I giudei, possiamo dire incoraggiati dai capi sacerdoti, dalle autorità di Israele, chiedono che venga crocifisso. Gesù in silenzio. E in Giovanni 19:1 leggiamo che Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Si dice che Pilato flagellò Gesù come se fosse una strategia da parte di Pilato affinché Gesù possa essere liberato. Perché, per quale motivo? Perché si sperava che gli ebrei, quando avrebbero visto Gesù così flagellato, loro avrebbero potuto dire: con questo è sufficiente, non c'è bisogno di crocifiggerlo. Ma invece non è così. Quando lui torna, ancora chiedono di essere crocifisso. A tutto questo sappiamo che Barabba viene offerto ai giudei di scegliere Barabba o Gesù, di essere liberato. Questo era un costume dei romani per mantenere la pace anche in Israele, di liberare nel tempo della Pasqua qualche prigioniero. E loro scelgono al posto di colui che aveva fatto guarigioni, aveva fatto segni, aveva fatto tutto ciò che aveva fatto, scelgono una persona che era accusato di omicidio, di ribellione. E Barabba viene liberato al posto di Gesù. E Gesù, prima di essere crocifisso, viene flagellato. E Matteo 27, andate in Matteo 27, versetto 27 a 31. Leggiamo che i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlato, versetto 29, intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano dicendo: salve re dei giudei, e gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto, lo rivestirono dei suoi abiti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Ciò che Gesù sta vivendo in tutto questo momento è qualcosa di ingiusto nei suoi confronti. Lui era venuto per salvare i peccatori e lui allo stesso tempo sta subendo da parte dei peccatori. Lui è l'Onnipotente, ma lui è venuto con una missione ben precisa nella sua prima venuta: venire per morire. E Gesù sta lasciando che tutto vada nella direzione che deve andare. Gesù dopo questo viene portato al Golgota. Il Golgota è fuori la città di Gerusalemme, è vicino al Tempio, vicino a dove c'era Pilato, c'era il Tempio, sopra c'era il luogo dove si trovava Pilato e la corte, e Gesù viene portato lì vicino. E lì viene portato alle 9 del mattino. Lui ha finito di mangiare la Pasqua con i suoi discepoli giovedì sera. Alle 9 del mattino di venerdì, ora terza, secondo il calendario che si usava, l'orario che si usava in quel tempo, Gesù viene portato al Calvario. Calvario era una zona dove c'era il Golgota. E in quel momento, Marco 15:25 dice che alle 9 del mattino era l'ora terza quando lo crocifissero. In Luca 23:33 dice che quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. E poi dalle 9 del mattino fino a mezzogiorno succedono tutte queste cose. Luca 23:34. Gesù prega al Padre dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi le guardie romane dividono le sue vesti. Luca 23:34 sempre. Dice che poi divisero le sue vesti tirandole a sorte. Dopo questo Gesù viene ingiuriato e disprezzato da quelli che passavano da lì. Persone che conoscevano chi, per quale motivo era arrestato. Matteo 27. Versetto 39 dice che quelli che passavano di là lo ingiuravano scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei il figlio di Dio e scendi giù dalla croce. Così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani si beffavano di lui. Versetto 41 di Matteo 27. Loro dicevano: ha salvato altri, non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio. Pensate a una persona che non è come Cristo, che ha vissuto perfettamente e che si trova dinanzi a Pilato. E che si trova crocifisso. Lo sappiamo dal racconto dei ladri, dei ladroni. Loro bestemmiavano, loro insultavano, loro stanno vivendo le ultime ore della sua vita. Anche quando viene portato dinanzi a Pilato, Lui non si difende, ha tutto il diritto di dire io sono questo. Lui anche dice a Pilato, tu non puoi far niente se non ti viene dato dall'altro. E Gesù si sta dando in sacrificio per i nostri peccati. Noi pensiamo la sofferenza fisica è fortissima, perché una morte per crocifissione era una cosa orrenda. Ma come vedremo, da mezzogiorno fino alle tre succede la cosa più difficile da sopportare da parte di Cristo. Perché fino a questo punto lo stanno schernendo, si stanno facendo beffe di lui, lo hanno picchiato, lo hanno giudicato ingiustamente. E in questo frangente, dalle 9 alle 12, Gesù sta vivendo queste cose, ma Luca 23:39, leggiamo che uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi? Lo sta insultando, ma uno di questi due, al versetto 40, dice: ma l'altro lo rimproverava dicendo: noi non hai nemmeno timor di Dio tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. E Gesù diceva, e lui diceva a Gesù: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Pensate al cuore del Signore. Lui come sta rispondendo alla croce, come ha risposto tutta la sua vita, con grazia e misericordia verso peccatori che si ravvedono dinanzi a lui. Dopo questo Gesù affiderà sua madre al discepolo che amava, lui essendo il figlio più grande della famiglia, doveva affidare sua madre a qualcuno, i suoi fratelli non erano credenti fino a quel punto. E Gesù lo affida a chi? A Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Tutto questo accade dalle 9 fino a mezzogiorno. Da mezzogiorno fino alle 3 succede questo, Marco 15:33. Dice: venuta l'ora sesta, mezzogiorno, si fecero tenebre su tutto il paese. E dice che non furono tenebre che durarono poco, ma dice fino all'ora nona. L'ora nona è il momento in cui Gesù morirà. Quindi dalle 12 alle 15 tenebre su tutto il paese. I padri della Chiesa affermano che queste tenebre si stendevano per oltre la Palestina. Le tenebre indicano che cosa? Giudizio divino. Questo si vede chiaramente in passi dell'Antico Testamento, quando parla del giudizio di Dio, che dice e lo collega con tenebre. Quello che sta succedendo è che il giudizio di Dio sta iniziando a essere riversato su Gesù. È il giudizio di Dio sui nostri peccati. È molto importante considerare questo. Quando noi stiamo leggendo la vita e opera di Cristo, quando noi stiamo leggendo il suo sacrificio sulla croce, noi non siamo distaccati da questo. Noi siamo imputati o chiamati in causa per questo. Ogni persona, sia credente o non sia credente. Perché le persone, quando rifiutano Cristo, saranno allo stesso modo condannate. Ma allo stesso tempo le persone, quando abbracciano quest'opera di Cristo, possono essere salvati dal giudizio di Dio a causa dei loro peccati. E in quel momento, con le tenebre su tutto il paese, Gesù, come nostro sostituto, inizia a soffrire la più intensa agonia, una miseria indescrivibile e un terribile isolamento e abbandono da parte del Padre. Noi diciamo: ma perché? Perché sta succedendo questo? Seconda Corinzi 5:21: colui che non ha conosciuto peccato Egli lo ha fatto diventare peccato per noi. Ciò che sta succedendo è che il Cristo, il Figlio, sta diventando non un peccatore, ma sta diventando peccato. Sta caricandosi ogni nostro peccato, si sta facendo tenebre che sta mostrando come segno che il Padre sta giudicando suo Figlio. In quel momento cosa sta succedendo? Lo abbiamo letto, Isaia 53:5, sta essendo trafitto a causa delle nostre trasgressioni, sta essendo stroncato a causa delle nostre iniquità. Ma non solo. Il Signore sta facendo ricadere su di Lui la tua iniquità e la mia iniquità, se tu hai creduto. Verso l'ora nona, verso le ore 15, le tenebre iniziano a mezzogiorno, per 3 ore c'è questo buio. E andate, Matteo 27:46. Verso l'ora nona, Gesù gridò a gran voce. Questo è molto significativo, l'abbiamo visto mercoledì allo studio, perché una persona che è crocifissa muore per soffocazione, per asfissia. E Gesù non sta rispondendo sulla croce come qualsiasi uomo risponderebbe in quella situazione. Lui sta emettendo un grande grido. E cosa dice? Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Possiamo dire c'è l'oscurità e c'è questo grido di Cristo. Il primo, l'oscurità, possiamo dire è il simbolo di ciò che sta accadendo nel cuore di Cristo, possiamo dire. Sta essendo abbandonato. Abbandonato per quale motivo? Perché un Dio santo, quando vede suo Figlio che diventa peccato, sta giudicando, il Padre si deve separare. Ma pensate alle parole di Gesù. Lui lo chiama Dio mio. È il Figlio che sta essendo abbandonato. Non sta essendo troncato nel suo rapporto, possiamo dire, completamente. Ma il Padre, vedendo suo Figlio che sta diventando peccato per noi, lo sta abbandonando per il peccato. Pensate, se Dio fa questo con suo Figlio, cosa farà a qualsiasi peccatore che non si ravvede dei suoi peccati? Dio ci tiene sul serio al peccato, al punto che quando il Figlio diventa peccato, il Padre lo abbandona. Dopodiché, Giovanni 19:28. Dopo questo, dice Giovanni, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. Pensate a Gesù. Gesù in questo momento non sta, possiamo dire, non sta ragionando, o non è fuori di sé. Lui è completamente al controllo, al punto che lui sta continuando ad adempiere tutto ciò che è scritto. Dopodiché gli danno da bere. A Gesù sulla croce gli danno due volte, gli offrono due volte da bere. Possiamo dire una gli offrono, se non ricordo male, che era mirra con aceto. Questa mirra con aceto era affinché Gesù potesse perdere un po' i sensi, per modo di dire, affinché potesse affrontare la crocifissione in un modo meno sofferente. Ma Gesù non lo accetta, vuole vivere la prova pienamente. In questo caso lui ha sete, le offrono aceto, che era affinché lui potesse essere dissetato, non era come la prima bevanda. E attraverso questo dissetarsi le sue sofferenze si sarebbero allungate, possiamo dire. E dopodiché, Giovanni 19:30, quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto. La parola greca tradotta con è compiuto è una parola che si trova anche nei papiri di quel tempo e che viene usata per indicare che cosa? Che un debito era stato pagato. Possiamo vedere Gesù sulla croce, arriva un punto che dice: il debito è stato pagato, tutto è compiuto, non c'è nessun debito. E queste parole sulle labbra di Gesù hanno un significato molto importante, perché ciò che lui sta dicendo è che l'opera di redenzione è stata compiuta. Il prezzo di riscatto per aver trasgredito la legge di Dio è stato pagato. Possiamo dire: noi abbiamo trasgredito la legge di Dio, noi siamo colpevoli dinanzi a Dio per aver peccato, ma Gesù ha pagato quel prezzo di riscatto che la legge richiede per noi per aver trasgredito il Signore. E Gesù, dopo aver detto questo, Luca 23:46 dice che Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò. Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò. Simile a Marco 15:37. In Marco 15:37 Gesù emette un gran grido. Marco non riporta: Padre mio, nelle tue mani rimetto lo spirito mio, ma dice che Gesù emesse un gran grido e rese lo spirito. Questo è anche molto significativo, perché il fatto che Gesù abbia reso lo spirito significa che nulla gli ha preso la sua vita, e significa che lui volontariamente ha dato la sua vita. Questo è conforme a Giovanni 10:17. In Giovanni 10:17, andate lì, Gesù dice: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la dipongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Questo ordine ho ricevuto dal Padre. Gesù sta agendo in un modo perfetto. Gesù sta dando la sua vita, sta rendendo lo spirito. Lui è pienamente cosciente fino alla fine. E lui cosa fa? Muore. Muore. E il centurione che era lì presente di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Ed è molto interessante, perché Marco sta sottolineando questo aspetto affinché i suoi lettori, che erano romani, nel vedere che un centurione sta vedendo un uomo che sta essendo crocifisso e muore in quel modo, i romani possono arrivare alla stessa conclusione. Lui, invece di non avere più aria, lui espira e rende lo spirito. E il centurione dice: veramente quest'uomo era il figlio di Dio. E questa è una domanda per noi, perché noi siamo chiesa, noi crediamo in questa verità, che lui è il figlio di Dio. Ma possiamo dire, forse qualcuno leggendo questo racconto non arriva a questa verità, dicendo: lui era il figlio di Dio. Ecco dove il Vangelo porta le persone. Giovanni fu scritto affinché sappiate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e affinché, credendo in Lui, abbiate la vita eterna. Marco scrive affinché i suoi lettori arrivano a questa conclusione, che quel uomo, come dice, quest'uomo, uomo, 100% uomo, allo stesso tempo è 100% Dio, è il figlio di Dio. E questa è una grande verità per noi come Chiesa, è il tesoro che noi possediamo. Perché arrivare a questa conclusione, come a Pietro, non è qualcosa che è naturale nell'uomo, è qualcosa che il Padre rivela per grazia, e che la persona riesce a comprendere per grazia, e che riesce a seguire per grazia, e che sarà disposta a morire per quella verità come sono morti i discepoli. E tutto questo per grazia. E dopo questo che Gesù ha detto, Gesù muore. Come dice prima Corinzi 15:3, leggo per voi: Cristo morì per i nostri peccati, Efesini 5:2, Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Prima Pietro 3:18, lui giusto per gli ingiusti per condurci a Dio. E Matteo 26:28, lui è morto per il perdono dei peccati. Tutto questo il Nuovo Testamento sta dicendo che lo ha fatto per i suoi figli. Questo ci coinvolge pienamente e direttamente, al punto che da una parte c'è quella tristezza di sapere che il Figlio di Dio è morto così, ma dall'altra parte c'è gioia, perché sappiamo che noi, a causa per quella morte, noi siamo stati perdonati dai nostri peccati dinanzi a Dio Padre. E Gesù muore, di questo non ci sono dubbi. Nel momento in cui Gesù muore, abbiamo la testimonianza che Dio dà di questo, perché quando Gesù muore, la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Pensate, Matteo lo sottolinea questo, da cima a fondo. La cortina del Tempio non era bassa nel modo che un uomo potesse tagliarla, era così alta che nessun uomo sarebbe arrivata. E quando Gesù muore, la cortina del Tempio si squarciò in due. Non c'è più la separazione tra luogo santo e luogo santissimo, non c'è più il Tempio, perché da quel momento in più c'è Cristo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono. Tutto questo sta succedendo nel momento in cui Gesù rende lo Spirito. In più a questo c'erano le tenebre. E il centurione, sentendo tutte queste cose che dicono di Cristo, vedendo come Gesù muore, che spira, e tutti questi segni, lui cosa dice? Quest'uomo veramente era il Figlio di Dio. C'è anche la testimonianza dei soldati, c'è anche la testimonianza delle folle che assisteva a questo spettacolo e che tornavano battendosi il petto. Qui tra gli studiosi dicono che molti di questi che erano lì presenti sono quelli che in Atti capitolo 2, sentendo la predicazione di Pietro, vengono al ravvedimento. 3.000 persone si sono convertiti dopo che Pietro spiegò ciò che era Cristo e cosa era successo. Ma anche Giovanni stesso testimonia e disse che colui che lo ha visto, questi eventi, ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è vera. E pensate, Giovanni era l'ultimo apostolo rimasto in vita, tutti gli altri erano morti martirizzati, e lui, nonostante i suoi anni, la sua età, lui continua a affermare la stessa verità che lui ha vissuto 60 anni prima. Giovanni d'Arimatea anche prende il corpo di Gesù. Insieme a Giovanni d'Arimatea c'è anche Nicodemo, che prende il corpo di Gesù, lo mettono nel sepolcro. Gesù è morto. Non c'è vita nel corpo di Cristo. Li mettono una pietra grande dinanzi all'ingresso. In tutto questo, il racconto della scrittura presenta che le donne che erano lì presenti stanno continuamente guardando il sepolcro, stanno vedendo che Gesù viene sceso dalla croce, stanno vedendo che Giuseppe Arimatea e Nicodemo lo mettono nella tomba, stanno vedendo che stanno mettendo la pietra davanti. Il corpo è lì ed è morto. E questo è molto importante, perché quando noi arriviamo alla risurrezione di Cristo, questo ci fa capire di che quando la pietra si apre, era sigillata. C'erano guardie romane dinanzi a quel sepolcro. E tutto questo è perché i giudei, ad un tratto, andate in Matteo 27, versetto 62. I romani vengono portati dinanzi al sepolcro, ma guardate come inizia tutto. Questo non è più il venerdì, questo è il sabato. L'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, cioè la Pasqua, possiamo dire, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo 3 giorni risusciterò. Pensate all'ipocrisia dei farisei, perché loro per tre anni e mezzo hanno accusato a Gesù che il sabato lui non poteva guarire. E loro il giorno di sabato stanno andando da Pilato a dirgli: voi dovete mettere delle guardie. E loro anche lavorano, perché poi sigillano la porta. E poi cosa dicono? Versetto 64: ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo: è risuscitato. Versetto 65: Pilato gli dà il permesso. E al versetto 66 leggiamo che essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Quindi quello che stiamo vedendo è che, oltre a tutta la testimonianza delle donne, che Gesù è lì dentro la tomba, il suo corpo è stato messo lì, in più i farisei e i capi sacerdoti mettono questo sigillo, mettono delle guardie, e Gesù è lì dentro fino al momento in cui, Marco 16:3, le donne stanno andando al sepolcro. Questo già siamo in domenica mattina. Stanno andando al sepolcro, le donne hanno visto che la pietra che copre l'ingresso della tomba è una grande pietra che sicuramente è stata spostata da diversi uomini, e loro pensano: chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? E Matteo 28:2, andate in Matteo 28:2, si legge: che si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. E dice che il suo aspetto era come di folgore, la sua veste bianca come neve, e per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Quindi l'angelo apre la porta del sepolcro e la pietra non è rotolata affinché Gesù esca. Perché sappiamo, quando lui è risorto, lui nel suo corpo glorificato, lui non ha problemi di attraversare i muri. Ma questo fu fatto perché cosa? Perché le donne e i discepoli potessero vedere che cosa? Che Gesù era risorto. In Luca 24:3 leggiamo che le donne non trovano il corpo del Signore, e al versetto 4 dice che mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. E poi Giovanni 20:12 ci dà ulteriori informazioni, dicendo che i due angeli vestiti di bianco erano seduti uno a capo e l'altro ai piedi, dove era stato il corpo di Gesù. E cosa succede dopo questo? Le donne vanno a informare i discepoli. Pietro e Giovanni corrono al sepolcro. Pensate a Pietro, che alcune ore fa, alcuni giorni fa, aveva rinnegato il Signore con il suo peso, con la sua colpa. Lui corre, Giovanni è più veloce, arriva prima al sepolcro. Lui da lontano, Giovanni da lontano vede dentro, vede che il corpo non c'è. Pietro arriva, entra lui, vede come sono le cose, vede che ci sono delle fasce che erano nel suo viso, che sono messi da parte, piegate. Questo è un segno per i discepoli di che cosa? Di che il corpo non era stato rubato, ma che era successo qualcosa che era diverso dall'essere rubato. E in quel momento, quando Pietro e Giovanni vedono questa scena, la scrittura dice che loro credettero che il Signore era risorto, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Tutto ciò che sta succedendo sta presentando che Gesù era lì dentro, i discepoli non capiscono, sanno che lì lo vanno a cercare, non lo trovano, e poi scoprono che cosa? che Gesù è risorto. E non finisce lì, perché poi Gesù appare a Maria Maddalena, appare ai due discepoli sulla via di Emmaus, appare poi agli undici, apparve anche a più di 500 fratelli in una volta, apparve a Giacomo, il fratellastro del Signore, e poi anche possiamo aggiungere, appare anche all'apostolo Paolo, quando lui stava andando sulla via di Damasco. Ma non finisce qui, perché il Signore, dopo che è risorto, in Atti 1:3 leggiamo che lui si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere dai discepoli per 40 giorni, fino a quando fu elevato e una nuvola accogliendolo lo sottrasse. E mentre i discepoli stanno guardando che Gesù Cristo risorto sta salendo in cielo, Atti 1:10 dice che i discepoli avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava, e due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Gesù è morto, ma Gesù è risorto. Se la risurrezione di Cristo non c'è, tutto ciò che noi crediamo è invano, come dice Paolo. E lui è lì. Sappiamo, la Chiesa Cattolica lo presenta sulla croce, crocifisso. Non è più lì. Perché cercate colui che è vivente tra i morti? Gesù è morto e Gesù è risorto. E pensate, tutto ciò che sta accadendo ai discepoli è una verità che loro non potranno negare, al punto che verranno perseguitati e loro moriranno per quella verità che hanno visto, hanno udito, hanno toccato. E loro non possono negare Cristo. Questo testimonia di quanto fedele e veritiero ciò che è successo. Convalida, possiamo dire, perché la scrittura è autorevole in se stessa. Ma sulla base di ciò che abbiamo appena visto, riflettiamo su questo, su quello che Cristo ha fatto. Perché noi ovviamente abbiamo detto, stiamo ricordando la Pasqua. E non è sbagliato dire che celebriamo la Pasqua, anche se biblicamente non è preciso. Perché? Perché la Pasqua, sappiamo, era una festa, una festività pienamente giudaica, che ricordava ai giudei che loro erano usciti dall'Egitto e che il Signore li aveva liberato. Come li aveva liberato? Lui aveva chiesto come comandamento che i giudei potessero avere un agnello con loro per 4 giorni, ad un tratto lo dovevano uccidere, poi dovevano quel sangue metterlo sugli stipiti delle porte affinché l'angelo del Signore quella notte, quando sarebbe passato per ogni porta di quelli che erano in Egitto, compreso i giudei, lui non li avrebbe colpito con la morte. E il Signore, vedendo il sangue dell'agnello, sarebbe passato oltre. Ecco il senso della Pasqua, passare oltre. E quindi Israele celebrava per 1500 anni sempre questa Pasqua, che ricordava loro che Dio li aveva liberato e che aveva passato oltre attraverso quell'agnello che era stato ucciso e che il sangue era stato messo sugli stipiti. Poi l'agnello ovviamente doveva essere mangiato. Però quando noi pensiamo a noi come Chiesa, Gesù nell'ultima cena, se andate in Luca 22:19, quando sta celebrando la Pasqua, Gesù sta celebrando la sua ultima Pasqua insieme ai suoi discepoli, lui fa qualcosa di unico. Luca 22:19 dice che poi prese del pane, rese grazie, lo ruppe e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E in Luca sempre 22 al versetto 20 dice: allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Più avanti Paolo dirà: che fare quella celebrazione della cena è annunciare la morte del Signore. La morte del Signore finché Egli venga. Ha implicito che chi celebra la cena allo stesso tempo sa che Cristo è risorto. Ma quello che il Signore sta facendo nell'ultima cena è sta transizionando dalla Pasqua alla sua morte sacrificale. Lui da quel momento in poi chiama il suo popolo a non celebrare più la Pasqua, perché la Pasqua era sotto il patto di Dio con Mosè. Ma Gesù sta inaugurando un nuovo patto, e questo nuovo patto ha questo segno, possiamo dire: celebrare il sacrificio di Cristo sulla croce. Pane e vino, prendendo simboli come memoria di ciò che Lui ha fatto per noi. E sappiamo, nel Nuovo Testamento non c'è alcuna prescrizione che dica che noi dobbiamo celebrare la Pasqua. Per noi è un buon tempo questo, perché come nel Natale, le persone pensano in modo sbagliato a volte, in modo normale, a Gesù. Quindi questo momento per noi di testimoniare di che cosa? Sì, della Pasqua, di quella liberazione che Israele ha vissuto, ma ricordare soprattutto che cosa? Il sacrificio che Cristo ha fatto sulla croce. La morte e la risurrezione di Cristo, perché un peccatore possa essere riconciliato con Dio, affinché quelle persone possano avere fede nel suo sacrificio e possano essere perdonati dai loro peccati. E pensate alla sua risurrezione. La sua risurrezione conferma che tutto quello che Cristo ha fatto è sufficiente, completo e perfetto. Conferma anche che tutto quello che Cristo ha fatto è stato accettato da Dio Padre. La risurrezione di Cristo dimostra che Cristo è colui che dichiarava di essere il Figlio di Dio incarnato. Dimostra anche che Cristo ha perfettamente ubbidito alla volontà del Padre senza mai peccare. E perché diciamo questo? Perché sappiamo che la paga del peccato è la morte. Chi pecca morirà, sarà separato da Dio, ma allo stesso tempo vivrà quella morte fisica. Ma cosa è successo col Signore? Non avendo mai peccato, Lui non può essere trattenuto dalla morte. Atti 2:24 dice che Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che Egli fosse da essa trattenuto. E il Padre ha risorto Gesù Cristo dai morti perché era giusto che Lui non fosse trattenuto dalla morte, era giusto che Lui non rimanesse nella corruzione, perché Gesù Cristo non aveva mai peccato. E pensate, e questa sua risurrezione è una garanzia di ciò che noi come credenti vivremo quando moriremo e verremo chiamati dal Signore. Mettendo tutti insieme, morte e risurrezione. Lui si è caricato il nostro peccato, Lui fu abbandonato dal Padre, e il Padre ha riversato il suo giudizio sul Figlio, il Padre ha placato la sua ira riversandola su suo Figlio, Gesù ha reso lo Spirito. Dopo questo Gesù è stato morto per 3 giorni, non avendo alcun peccato che potessero trattenerlo, nella morte Dio lo risuscitò. E la sua risurrezione conferma, convalida, che l'opera di salvezza compiuta da Cristo è stata accettata dal Padre. Possiamo dire, in nessun altro è la salvezza, perché non è stato dato all'uomo nessun altro nome sotto questo cielo in cui noi possiamo essere perdonati. Questa è la tua fede. Ciò che tu credi di Cristo è ciò che noi abbiamo appena detto. E non è solo credere, perché anche in Israele vediamo che tante persone riconoscevano che Lui era il Messia. Ma cosa facevano? Per timore dei giudei, dei farisei, non seguivano Cristo. E qua è molto importante, perché una vera fede salvifica è una fede che crede in queste verità, ma è una fede che ubbidisce e che segue il suo Signore. Perché Cristo stesso l'ha detto: andate, fate i miei discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio, del Padre e dello Spirito Santo, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte le cose che vi ho comandate. Perciò ti chiedo, questa è la tua conoscenza di Cristo? Ma non solo. Se questa è la tua conoscenza, tu stai ubbidendo al tuo Signore Salvatore? E pensate, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo camminano insieme. La prima, la morte, ha adempiuto tutto. La seconda ha confermato tutto. E possiamo dire che attraverso questi due eventi noi possiamo vedere la gloria del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, e possiamo anche prendere, come Tommaso ha detto, quando lui vide il Signore risorto, dopo che lui sapeva che Gesù era morto, che lui era risorto, Tommaso cosa dice? Quando lo vede, quando tocca il Signore, lui dice: Signore mio e Dio mio. Questo sarebbe ed è la tua confessione dinanzi al Signore. Preghiamo. Signore, vogliamo tanto ringraziarti per la preziosa vita di tuo Figlio che hai dato per noi. Signore, ti ringraziamo per, Signore, ogni sua sofferenza che ha vissuto, Signore, al posto nostro. Perché sappiamo, Signore, che noi non avremmo mai potuto sopportare la tua ira come lui lo ha fatto. Non siamo in grado neanche di poter essere minimamente salvati da te attraverso ciò che noi facciamo, Signore. Ti ringraziamo perché Cristo in 3 ore, Signore, ha vissuto l'inferno per ogni credente che avrebbe vissuto se non fosse stato da te perdonato. Signore, la sua vita, la sua opera, la sua morte, la sua risurrezione, Signore, presenta quanto Lui è grande, quanto Lui è veramente il Figlio di Dio, ma allo stesso tempo mostra quanto noi, il nostro peccato, è così grave dinanzi ai Tuoi occhi, Signore. Ti ringraziamo, Padre, che ci hai giustificati in Lui. Ti ringraziamo che hai imputato la Sua giustizia a noi per fede. Ti ringraziamo che Lui è il nostro perfetto sostituto. Ti ringraziamo che noi confidiamo che dinanzi a te non abbiamo nulla da presentare come buono che venga da noi, ma solo questa verità, che Cristo è morto al nostro posto. Ti ringraziamo, Padre, che tu possa benedirci nel nome di Gesù. Amen. Amen.